C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Nessuno ha nulla da dire. Allora andiamo.
Chiedevo, le malattie renali non ne ha accennato, in quale schema può rientrare una malattia renale? Tipo una calcolosi?
No, non è che stiamo dando ricettine. Presti una ricetta come come spunto di riflessione, i due reni, sono due i reni, sono nella parte del vitale il corrispondente polare a ciò che gli occhi sono nel fenomeno neurosensoriale.
La relazione fra l'alimentazione, stile di vita con le malattie, abbiamo detto con l'anima e con lo spirito, ma relazione con queste cose?
L'alimentazione. Casomai ne parliamo questa sera. Non si possono dare rispostine, bisogna creare tutto un contesto, altrimenti non dice nulla. Però le malattie che riguardano l'io, che riguardano il sangue, sono croniche. Le malattie che riguardano il sangue, che riguardano il corpo astrale, diciamo la respirazione, sono malattie acute. Poi ci sono malattie del corpo eterico che riguardano, diciamo, il vitale, i sette modi del vitale, sono malattie che oscillano tra cronico e acuto. E poi c'è il corpo fisico. Il corpo fisico lasciamolo, perché il corpo fisico è tutto il corpo fisico. Le cose sono molto complesse. Allora, per malattie che hanno a che fare col sangue, non esistono medicine. Per tutto ciò che ha a che fare con l'anima, col corpo astrale, non servono a nulla i medicamenti, serve la dieta, quindi qui la nutrizione. Ne parleremo, bisogna creare tutto un contesto molto più complesso. Qui la nutrizione o la dieta, quindi mangiare le cose giuste. Con queste malattie qui, il medicamento, la medicina non serve a nulla. La medicina serve soltanto in questo terzo tipo di malattie. 1, 2, 3 e 4. Qui il corpo fisico, ho parlato delle malattie infettive, dei bacilli eccetera, no? Quindi le medicine, i medicamenti sono soltanto quando sono malattie fondate sul corpo eterico. Allora servono i medicamenti. E i medicamenti, attenti, i medicamenti, le medicine, c'è una ossessione di medicamenti e di medicine, ma è perché non si sa, non si hanno conoscenze a sufficienza. Il vitale ha due compiti fondamentali, di creare le forme, adesso lo metto qui il vitale, lo metto qui da solo per evidenziarvelo, quindi il vitale, questo punto 3, lo metto qui, il vitale, corpo eterico, deve creare le forme e deve creare le metamorfosi, è vivente nella misura in cui si metamorfosa. Ora, le medicine, le origini delle medicine, sono due origini fondamentali. Il mondo minerale che serve a puntellare le forme. Quando il vitale manca, è carente di forze formanti, prendiamo delle forze dal minerale, dal cristallo, dal quarzo, dal silicio, eccetera, 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 e usiamo le forme. E dal mondo vegetale, quindi ci sono medicamenti fondati sul minerale e medicamenti fondati sul vegetale, sulle piante. Medicamenti che vengono presi dagli animali non esistono, immettono nell'uomo subito la malattia. E questa medicina, questo duplice, diciamo, duplice forma di medicina, medicamento, medicina, no? Vale solo per il corpo eterico, solo per questo terzo tipo. Casomai, se il tempo ci sarà, lo vedremo questa sera o domani. Ma ripeto, le cose vanno un po' spiegate. Dette così è troppo ridotta, è troppo astratta la cosa.
Volevo dire, no?
Dove sei?
Qua. Volevo dire, no? Se parlando di A e B, no, tutte le malattie vengono aiutate da uno all'altro, no? E se uno è solo, che deve morire?
Se uno è solo, se dia una mossa. Ai primordi dell'evoluzione, apri la Bibbia, anche se non sta scritto, non è bene che l'uomo sia solo, se no si rovina il fegato, il polmone e tutto quanto. Oh. E a quello che mi pare, maschietti e femminucce ce ne sono abbastanza nell'umanità, eh? Quindi una persona che vive da sola è un poveraccio in canna, scusate. Ma guarda che hai il diritto di parlare soltanto se ti danno il microfono, se no mi dispiace, ma fatti dare il microfono. Ah no, c'è lui.
Sì, un attimo.
Anzi, lei, dici.
Scusa, il passaggio da A a B nella vita successiva è possibile considerarlo nell'arco di una vita, considerando le varie fasi della vita?
Perché no? Ecco. A seconda dei gradini di evoluzione,
appunto,
dell'individuo.
Ok, grazie.
Io penso di aver avuto dei casi, li ho letti così, poi può darsi che mi sono, ma mi pare di aver avuto dei casi dove B è stato capace di portare via la malattia fisica a A. È possibile, perché non deve essere possibile? Ed è diventato malato B? Non necessariamente. Le cose diventano sempre più individualizzate. Parti.
E nel rapporto tra A e B, qual è la valenza?
Un po' più vicino.
Qual è la valenza del perdono? Cioè, nell'insorgere di una malattia, nel rapporto sbagliato o nel torto che avviene tra A e B, qual è la valenza del perdono?
Mi spieghi cos'è il perdono? Così trovo un po' di tempo per riflettere bene come... Cosa intendi con perdono? Microfono. Arriva.
È una remissione, è una sorta di remissione. Cioè la volontà di non infierire.
Allora, cerco di esprimere un pensiero, secondo me profondissimo, però un po' difficile, che Steiner ha espresso in una conferenza col titolo L'amore e il suo, la sua importanza nel mondo, di Liebe und ihre Bedeutung in der Welt. Abbiamo stampato un libricino di, e dice: colui che sa amare di più, che ha più forze di amore, è un gran debitore. È un gran debitore. Perché ha potuto andare avanti rispetto agli altri nell'evoluzione soltanto perché gli altri hanno rinunciato loro a questi cammini di forze di amore e hanno dato a lui la possibilità. Per ognuno che va avanti nell'evoluzione ci devono essere altrettanti che restano indietro. Quello che è andato più avanti di tutti, che è arrivato a essere lo spirito del sole, di tutto il sistema solare, dice: io sono il più grande debitore perché devo a voi, a tutta l'umanità, che ha bisogno di redenzione, il fatto di poter essere redentore. Perché se non ci fossero esseri rimasti indietro a livello di aver bisogno di redenzione, quell'altro non avrebbe potuto andare avanti e diventare il redentore. Quindi la legge dell'amore è che si può amare soltanto ripagando l'amore già ricevuto. Soltanto allora è vero amore. Quindi colui che ama più dell'altro può amare soltanto col gesto: mi perdoni che mi sono preso io, per me, queste possibilità di andare avanti e tu sei rimasto indietro, me lo perdoni? Te lo perdono soltanto se tu mi vieni incontro col gesto del grande debitore, allora va tutto bene. Quindi il perdonare, si dica una vicenda, sì è vero, tu sei andato avanti perché io ti ho dato la possibilità, l'ho data a te e me ne sono privato io. E il perdono è il gesto che dice: ma l'ho fatto volentieri, perché so che tu poi mi riprendi insieme e andiamo avanti insieme. Una evoluzione dove tutti vanno di pari passo sarebbe un'evoluzione senza libertà. Un altro modo di dire il grande debito che hanno coloro che vanno avanti. Nel mondo oggi, di tutte le centinaia di migliaia di maestri e di maestre, concedetemi che ci sarà nell'umanità il maestro o la maestra più geniale di tutti. C'è, anche se è difficile appurarlo, ma c'è. Questa maestra, la più geniale di tutti nell'umanità, quanti bambini se la pigliano? Al massimo 20-30. Tutti gli altri, a livello sovracosciente, ci hanno rinunciato, ci devono rinunciare. Perché se tutti i bambini volessero avere il diritto di avere la migliore maestra di questo mondo, non sarebbe possibile. Quindi questi 20 bambini si rincarnano e se capiscono la saggezza dell'evoluzione, dicono: noi l'altra volta abbiamo avuto la possibilità di avere addirittura la maestra migliore in tutto il mondo perché tutti gli altri bambini hanno fatto il sacrificio di rinunciarci. E saremmo dei farabutti se non ci sentissimo in debito nei confronti di tutti questi bambini, di tutti questi esseri umani. Quindi l'amore vero è sempre un amore che ricambia ciò che ha già ricevuto. Soltanto allora è credibile. Un amore che parte con l'arroganza di non dover ricambiare non è amore. È arroganza, ma non è amore. L'amore si presenta sempre col gesto della restituzione di un dono ricevuto. Questo volevi dire tu col perdono. Mi perdoni che l'altra volta t'ho lasciato indietro? Te ci volevi di nuovo augurare buona cena? Chi vuol dire l'ultima parola? Chi c'ha il microfono? Parti. Ah, eri tu di prima, adesso ci hai pensato bene? Vogliamo vedere.
Non so se funziona benissimo. Okay. Va bene, innanzitutto mi scuso per i toni precedenti.
Ti perdoniamo volentieri.
Sono contenta, sì, siete debitori nei miei confronti, mi perdonate o cose del genere. Molto complessa l'ultima parte, stavo ancora
spero.
Con tutte le parole.
Spero bene.
Che rendono molto difficile, diciamo, alcune comprensioni. Dunque, avevo molte domande. Io avrei una domanda di natura personale e gliela faccio per ultima, se mi permette. E, la seguo
mica,
da oltre 10 anni.
Mica deve chiedere il permesso.
Per chiarirci.
Deve chiedere il permesso a tutti
non
quanti.
Non sono una neofita.
Neofita? Ci sono neofiti?
Parecchi ce ne saranno. Non credo sia il caso di fare un appello in merito.
Spero di
dunque,
no.
Dunque, quello che...
Guarda, io volevo dirle, per me non esistono neofiti. Esistono teste, tutte chiamate a pensare sempre meglio. Altro non conosco. Quindi... Siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci porta, quali pensieri ci porta incontro la sua testa.
La ringrazio, se riesco a formularli.
Ci provi.
Proviamo.
La scivia però i neofiti.
Proviamo ad ascoltarci e magari a non valutare parola per parola. Dunque, c'è una cosa molto importante che mi rimangono in sospeso alcune cose, non le chiedo naturalmente di rispondere. Diciamo, se la conquista del senso della vita è un fenomeno di natura individuale, come poco fa detto, non ho chiarissimo il senso profondo, naturalmente, dell'incontro con l'altro. L'altro mi sembra, come dire, un compagno di strada o una compagna di strada che permette alla mia parte spirituale di emergere, non esattamente uno che si identifica con me, che prende su di sé i miei malanni, li condivide, insomma, diciamo, faccio più difficoltà a capire questa seconda parte. E, come stavo dicendo inizialmente quando ho alzato la voce, scusatemi ancora, il mondo è pieno di single, io sono un esempio lampante, ed è pieno di orfani e di persone che non hanno volenterosi compagni di strada. E, forse in parte ha risposto con questa ultima sua esposizione. E quindi io mi domandavo, questi qui dove li lasciamo? Cioè, questo modello di terapia a due naturalmente mi colpisce profondamente, perché io un partner in casa non ce l'ho con cui quotidianamente fare un lavoro del genere, e tuttavia faccio questo lavoro con una miriade di amici e di gruppi con i quali faccio un lavoro di consapevolizzazione ed altro. E quindi mi domandavo, insomma, se c'erano nessi fra queste cose, così come mi domandavo, ma la terapia sociale quale sarebbe, o quale resta in sospeso, quella relativa alla rabbia che si genera tra classi sociali. E poi, se mi permettete ancora, soltanto questa domanda di natura personale, un po' per mestiere e un po' per vocazione, io sono un collettore di ansie e preoccupazioni altrui, e cioè a dire... Le persone parlano molto volentieri con me, si confidano, mi raccontano. La domanda che le volevo fare è questa. In questi termini, naturalmente ho mie modalità apprese qui o altrove di protezione. Parlo di protezione perché a volte si è invasi, no? dal dolore dell'altro. E però io le domandavo in questa ottica, cioè Steiner cosa mi direbbe? In che modo io proteggo i miei organi a questo punto dall'identificazione totale con l'altro e dall'invasione della sofferenza trasferita a me dall'altro? La ringrazio molto. Per favore, prego. Non applaudite, grazie.
Prego,
abbiate pazienza.
Allora, quello che direbbe Steiner lo devi chiedere a lui, quello che devo dire io lo dico veloce, i tempi stringono. Non si può dare una rispostina, una ricetta a quesiti così fondamentali. Un piccolo avvio di pensiero, però un avvio di pensiero è fecondo soltanto nella misura in cui non è una linea, diciamo, stretta, ma apre un orizzonte. Le riflessioni che lei faceva si riferiscono a questa grande polarità dell'umano che si svolge nell'individuo e in tutta l'umanità. L'individuo da solo è la libertà singola, perché anche nel rapporto sono due individui. Il rapporto non fa, se il rapporto facesse di due una cosa sola sarebbe una catastrofe, perché spariscono tutti e due. Quindi il rapporto è una variazione all'infinito sul tema dell'unità e della diversità. Però tutte e due, perché se perdo la diversità e ho soltanto l'unità, spariscono tutti e due, o tutti gli individui, sparisce l'individualità. Se ho soltanto l'individualità e perdo la comunanza, sparisce il rapporto. Quindi è nella natura del rapporto questa tensione tra individualità e comunanza. È la legge evolutiva delle sorti dell'individuo singolo, irripetibile, unico, e delle sorti della comunanza umana è che che i destini ultimi è di fare di tutti gli io umani, tutte le anime, tutti gli spiriti degli esseri umani, un organismo spirituale. E la legge dell'organismo è: più c'è singolarità e più c'è unità, e più c'è unità e più c'è singolarità. Nel momento in cui gli organi, parliamo dell'organismo fisico, l'organismo fisico è un concento di aiuto reciproco soltanto nella misura in cui il fegato resta fegato, il polmone resta polmone, il cervello resta cervello. Quindi la domanda che sta alla base di tutti i rapporti, della salute dei rapporti, che poi crea salute del corpo, forza del corpo, è: chi sono io nell'organismo dell'umanità? E potrò essere soltanto inserito nell'umanità se immetto nell'umanità, nell'organismo dell'umanità, questo svolgimento dell'umano, questa sfaccettatura dell'umano che soltanto io posso dare all'umanità. Altrimenti, se io non realizzo il mio io, impoverisco tragicamente l'umanità intera. E l'errore più fondamentale del pensiero è di pensare che individualità e comunanza si escludano a vicenda. Non è vero. O crescono insieme o calano insieme. Più comunanza esiste soltanto con una ricchezza, comunanza di ricchezza, non comunanza di povertà. Più comunanza significa ci vuole più apporto del tutto individuale, arricchente di ogni individuo. Quindi diciamo il pensiero e il rapporto non è soltanto un rapporto a due, non è soltanto un rapporto a due persone. Il rapporto è sempre tra due persone, ma ognuno costruisce nel corso dei secoli e dei millenni un karma, un rapporto con tutti gli esseri umani, perché fanno parte del suo organismo che è l'umanità intera. Se noi ci chiediamo cosa c'è da fare perché tutti gli io umani, attraverso una individualizzazione, non che si rimangia, ma che diventa sempre più spiccata, costruiscano un organismo, tutti gli esseri umani si rimembrino a costruire un organismo. Un organismo è una salute reciproca di tutti gli organi, dobbiamo dirci, per compiere questa opera di riorganizzazione, la caduta è la frammentazione dell'umanità, la redenzione è la il rimembrare gli uomini gli uni dentro agli altri, significa sempre di più spiritualizzarci, perché finché stiamo nel corpo fisico non possiamo diventare una unità. Se siamo sinceri dobbiamo dirci, eh sì, abbiamo bisogno, se tutto va bene, se usiamo la libertà in senso positivo e non in senso di omettere, abbiamo bisogno di diverse vite terrene e di un paio di millenni. Però per adesso ci facciamo una bella mangiata, buon appetito e ci troviamo questa sera. Grazie.